18 e 39 minuti primi, venerdì sera, venerdì 22 gennaio 2016, Radio Onda Rossa 87.9. Arrivano le ore di religione come ogni venerdì pomeriggio tardo. Allora, le 18.41 possiamo cominciare anche la puntata di oggi e come spesso, quasi sempre, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana. Ha visto Carlo l'ormai famoso film di Lucchetti su Bergoglio, di cui parliamo da qualche settimana, e quindi oggi verrà raccontato, ma prima avevamo avvertito che ci sarà qualche minuto per, certo, nei limiti del possibile, perché il tema comunque è rilevante, come dire, una prefazione sul problema dell'autorialità nel cinema, e quindi in questo caso anche specifico. Sì.
In realtà sarà una lunga prefazione. Nel senso, la lunga prefazione vuol dire che parliamo molto di questo problema, per poi dire che cosa è successo con questo film, che è un film di oggi, cioè del 2016, quindi insomma risente di un processo storico che adesso magari cerchiamo di delineare. L'autore,
tema importante.
È un tema molto importante, perché allora io vorrei prima, diciamo, dire una cosa. Lo spartiacque, diciamo, è quello che separa il cinema come fatto estetico da le estetiche che si possono osservare prima dell'avvento dell'industria cinematografica, e qui già apriamo una voragine, nel senso che noi andiamo agli Uffizi, al Louvre o
al Museo Vaticano,
la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, e troviamo dipinti, sculture che, diciamo, generalmente sono opera di singoli, anche se
poi il singolo si fa aiutare,
in alcuni casi alcuni hanno, per esempio Tiziano è conosciuto anche perché c'ha un approccio, diciamo, pre-industriale alla produzione, forse è stato uno dei più ricchi tra gli artisti in vita che ha,
diciamo, era una bottega che era una piccola industria, insomma,
una piccola industria, quindi abbiamo sentito tutti che ci sono opere anche note che sono l'autore più la bottega, quindi degli aiuti, però si tratta sempre di supporti
a un soggetto ben preciso,
molto molto contenuti, diciamo, come intervento. Ma generalmente rimane l'idea che l'autore, Giotto, Caravaggio, Michelangelo, sono gli autori, così come la Divina Commedia, che l'ha scritta Dante, non si è fatta aiutare da nessuno, anzi, infatti ci ha messo...
Beh, è stato...
E così anche i Promessi Sposi, dico questi titoli, insomma, i Tre Moschettieri, il Ritratto, quello che volete, anche i libri di Simenon,
cioè, di norma un'opera letteraria,
un'opera d'arte in senso lato, è un'opera di un singolo che la pensa, la realizza e si confronta con il mercato, perché il mercato c'era prima c'era prima
della riproducibilità
tecnica, direbbe Benjamin. Non apriamo ovviamente la pagina delle
come viveva un artista
del mercato dal 200 in poi. Ovviamente la committenza, il mercato era la committenza. È chiaro che se siamo in Europa, e perché poi insomma il cinema nasce, ce lo mettiamo noi, proprio noi nel senso la Francia, l'Italia sono all'avanguardia quando nasce il cinema, sono i Lumière, Filoteo Alberini, che è un fotografo di Orte,
misconosciuto
in realtà, è uno dei padri, insieme appunto ai Lumière, poi Edison, e in un mondo pionieristico in cui troviamo ancora pellicole a parte senza la dentellatura, poi appunto la dentellatura sarà fondamentale, i buchini nella pellicola,
certo, per farla,
rimanere diciamo stabile nel rullo. All'inizio erano, non c'erano, è una soluzione molto importante, e poi la convenzione sul formato, che diciamo abbastanza rapidamente nei primi anni del Novecento si consolida intorno al 35 mm, che significa diciamo la larghezza della pellicola,
la diapositiva media che conosciamo,
35 mm, esatto, quella tante una presso all'altra fanno un rullo,
un movimento,
un rullo, un rullo si chiama reel, in senso, diciamo, in inglese, nel senso che poi l'inglese si è imposto in questo secolo come lingua anche
franca,
tecnica, no? Sì. E, che durava una decina di minuti, tanto è vero che ultimamente abbiamo visto, diciamo, anche se è un falso, perché Bergman è un piano sequenza, ma in realtà non è un vero piano sequenza
perché si muove,
però c'è un film che uscirà prossimamente, che è invece veramente un piano sequenza, ma oggi ovviamente è possibile perché non c'è più la pellicola, e quindi si tratta solo di avere un hard disk capientissimo per poter registrare una quantità enorme di informazioni. Oggi si gira in 4K senza soluzione di continuità. Un caso classico di tentativo di fare un unico piano sequenza, simulando il piano sequenza, però perché non c'erano i rulli a disposizione per la durata dei 90 minuti, è Rope, che è Nodo alla gola, un famoso esperimento di Alfred Hitchcock, in cui vedremo, per chi lo volesse così
rivedere,
che ci sono degli stacchi, diciamo, invisibili sulle spalle, per esempio, di Jim Stewart. La macchina passa, poi lì si ferma per un attimo e poi riprende sulla giacca e il movimento prosegue, ma era perché appunto il rullo finiva e bisognava sostituirlo, e quindi bisogna trovare dei punti
in cui non si notasse.
E chi fa molta attenzione nel vedere appunto Rope si può accorgere di dove Hitchcock stacca per creare l'illusione di un unico piano sequenza. Il film, ovviamente, come sapete, è ambientato in un attico dove c'è una festa e i due studenti
c'è un'atmosfera vagamente claustrofobica.
Sì, hanno ucciso un loro amico, l'hanno messo in una cassapanca e l'hanno coperta, e poi invitano il loro professore di filosofia, appunto Gesù, che insomma, si accorgerà che qualcosa non va.
Non è del tutto ok.
E furono poi, questo film fu molto ricordato quando ci fu l'episodio di Marta Russo, perché diciamo i due studenti somigliavano molto poi a
quelli di Hope,
Scattone e Ferraro, che furono poi insomma indagati, insomma una storia che tutti conoscete, con un esito ovviamente molto così non proprio raffinato come soluzione di giudizio finale.
No, Hitchcock avrebbe trovato di meglio.
E quindi un rullo durava 10 minuti. All'inizio il cinema aveva sostanzialmente questo formato, erano film brevi di 10 minuti, e il lungometraggio, diciamo, ufficialmente non si hanno delle non ci sono, è un'epoca, quella dal 1890 agli anni 10, dove
la maggior parte delle cose si è persa.
Sì, molta roba si è persa ovviamente, però insomma il primo lungometraggio sembrerebbe essere un film australiano che racconta una storia di gangster praticamente del West, perché
in Australia del 1910.
Poi abbiamo in Italia nell'11 è uno dei primissimi lungometraggi che è L'Inferno. E l'11 è il cinquantennale dell'Italia, e quindi viene fatto questo film proprio per celebrare, ed è Dante, che è un film molto molto bello, ritrovato, e quindi cominciano ad allungarsi le storie, e poi piano piano si crea il format cosiddetto standard di 90 minuti. Ci vuole del tempo e non è ovviamente blindato, insomma.
Però diciamo la norma prevede almeno quello.
Quindi dicevamo, tornando alla questione dell'autore, allora nell'ambito quindi delle altre estetiche abbiamo detto che è un singolo che produce la sua opera, si confronta con il committente. Nel caso dell'opera d'arte pittorica oppure scultorea, fino a un certo periodo, XV secolo, XVI secolo, il dominio era quasi totale della Chiesa. C'era un controllo anche abbastanza stringente sulle produzioni. Poi c'era quella che è cosiddetta l'arte popolare, l'artigianato, quindi piccole opere che oggi sono appunto minori, senza nome, locali, che avevano dei rapporti diversi, e poi qualcuno che molto ricco poteva così farsi dipingere i soffitti, le pareti, l'ingresso del castello, raccontare la storia della propria famiglia, quindi insomma la nobiltà e il clero erano il detentori del monopolio della domanda. L'offerta appunto era data da...
variava.
Per quanto riguarda la parte, diciamo, che invece della letteratura, in parte la letteratura è appunto legata alle corti, anche lì perché per vivere raccontando storie, dividendo quadri,
doveva avere qualcuno
che qualcuno ti riconoscesse questa, diciamo, arte, e che chiedesse il tuo intervento per farti raccontare storie, recitare poesie e anche suonare. L'esplosione e la liberazione, diciamo, quindi del mercato si ha con il XVIII-XIX secolo, quando si afferma appunto la borghesia, la middle class diremmo poi oggi, un ceto medio che si allarga sempre di più, che mimando l'alto clero e la nobiltà
massifica i consumi,
perché aumenta enormemente la domanda, perché mentre prima clero e nobiltà, l'alto clero e la nobiltà erano ristretti, perché sono gerarchie,
altrimenti non sarebbero stati così,
aristocrazia clericale o laica, man mano che si allarga questa domanda e il settore sociale che è impegnato a ridefinire proprio i confini della cultura, dell'economia nell'Europa del XVIII e XIX secolo, acquisisce anche un'alfabetizzazione e quindi una capacità di apprezzare le opere dei singoli artisti. Finché l'artista diciamo si immette sul mercato con la galleria dove espone le opere per cui viene presentato da qualcuno e il ricco signore compra l'opera per la casa, oppure la editoria e poi quindi il romanzo sostanzialmente e tutta la parte diciamo che tutte le diciamo la, il resto diciamo, della produzione letteraria. E anche la musica ovviamente fino alla riproducibilità con gli spartiti, cioè ci sono delle opere, poi si comprano, gli editori pubblicano gli spartiti perché poi uno se li suona o li fa suonare e quindi si afferma l'autore musicale
e la ricordi del caso.
La ricordi appunto in un film di Totò ci sono Discordi e Zozzogno,
erano i due editori
sì, con cui il maestro Scannagatti
doveva combattere,
che infatti è ambientato diciamo all'inizio del Novecento. E quindi insomma, però stiamo parlando sempre di singoli. Il cinema è forse da questo punto di vista invece più simile all'architettura, dove appunto abbiamo l'architetto che anche lui si afferma solo ad un certo punto, bisogna avere un progetto, un disegno che sia consapevole di certe regole, direi, ingegneristiche. Noi sappiamo, per esempio, che non so, le grandi cattedrali gotiche, che sono così degli esempi, Notre Dame, il Duomo di Colonia, tantissime, Milano. Sì, sono quelle del 200-300, erano concepite da diciamo dei capomastri che avevano una sapienza ma non erano sicuri di quello che facevano,
anche perché era talmente lungo il processo di costruzione per cui
non c'era un disegno, un progetto con un capo cantiere, con delle tavole che dovevano seguire, con dei calcoli di statica, tutta una serie di cose. Bisogna aspettare appunto di fatto Brunelleschi, che è quello che forse è il primo ad essere quello che noi oggi conosciamo,
a professionalizzare
Lorenzo Piano, Ghiri o questi grandi architetti, e poi ancora indietro i grandi nomi, Le Courvoisier, che hanno fatto la storia del Novecento, Wright, Frank Lloyd Wright,
Piacentini.
Tutti sono centinaia di personaggi che hanno segnato le città e anche i dintorni. In questo caso appunto c'è un'idea, c'è un autore e degli esecutori, perché l'architetto da solo non può costruire. Mentre se avete un'idea per un romanzo vi sedete, pigliate la carta e la penna, un po' di foglie e scrivete. Poi andate da un editore, se è in una fase in cui c'è la stampa, e ve lo pubblica giudicando...
Pubblicabile.
Era anche editore, nel senso sapeva anche un po' i gusti all'inizio, no? Poi si doterà chiaramente anche l'editore di consulenti per capire se quello che gli si propone è interessante o no. Quindi una critica, e questo ovviamente c'è, comincia ben presto. Dicevo, quindi il cinema somiglia più all'architettura da questo punto di vista, perché richiede tutta una serie di competenze che possono mettere in opera l'idea, che nel caso di un architetto è un palazzo, una chiesa, un museo, uno stadio, una piazza, una riorganizzazione di uno spazio, mentre nel cinema invece appunto è una storia raccontata. A questo punto però appunto l'architetto sostanzialmente è appunto Deus ex machina, cioè è lui che controlla tutto il funzionamento e quelli sono solo degli esecutori che mettono le pietre in un certo modo, perché il risultato poi è esattamente quello che l'architetto aveva disegnato.
Però la macchina è talmente ampia che lasci spazio.
No, nel senso che quello che posso, diciamo, le maestranze non compaiono. Noi non sappiamo i nomi di nessuno, tranne nei libri masti, gli storici possono trovare che il capo che si chiamava Mario, che gli ha pagato con i suoi operai. Insomma, si tratta di, sono dettagli per capire, se uno vuole, diciamo, studiare la vita di una città, di un borgo medievale, può scoprire di quanti erano gli operai che ci hanno lavorato, e di qualcuno magari può esserci un nome, perché viene pagato dall'architetto, e questo c'aveva un, insomma, era un po' un capo cantiere, ma sono nomi che rimangono comunque ignoti, non importa nulla, perché è l'opera dell'architetto. Quindi il cinema può mantenere questa funzione, cioè dove, qual è l'autore di un film? L'autore di un film è quello che controlla totalmente il film come fatto estetico, e quelli che lo realizzano sono solo dei soggetti che usano le luci, la macchina da presa, mettono le scene, lo montano e così via. Quindi l'autore è colui che scrive la sceneggiatura, idea del soggetto, cioè ora io voglio fare una storia di un tizio che incontra un altro tizio, poi la scrivo, la rendo sceneggiatura, cioè gli metto le battute, se ovviamente è parlato, ma quindi
se no faccio lo storyboard,
i dialoghi, e scrivo quindi il soggetto, scrivo la sceneggiatura, realizzo il film, dirigo, controllo la messa in scena, decido io come deve essere l'ambientazione delle varie situazioni, e dirigo gli attori e controllo al montaggio che le scelte di connessione delle sequenze, i tagli
siano rispettate, ovviamente
quello che io penso essere metodo per ottenere il risultato che ho in mente. Questo è l'autore totale, e quindi fino a un certo punto questa immagine, dell'autore nel cinema noi la troviamo, parallelamente ad altri invece che sono per esempio solo registi, quindi c'è il regista che fa funzionare il set, però poi c'è una sceneggiatura non sua, un soggetto addirittura non suo, magari neanche originale, appunto, diciamo,
l'inferno non era originale.
Soggetto originale. Il testo è di Dante, lì nel caso di questo inferno dell'11 è rispettato, non c'è una manipolazione, si mette in scena esattamente come già aveva fatto per esempio Doré. Gustave Doré aveva illustrato, ed è il precinema, proprio, no? Quindi aveva illustrato con molte tavole Dante, e si sente appunto molto l'influenza di questo tipo di intervento nei 50 anni precedenti, di quello del mondo dell'illustrazione, di cui Doré è come il più celebre illustratore di Dante. Così come per esempio per quanto riguarda il cinema italiano, delle origini, come molti ascoltatori sanno, è un cinema che racconta di noi, di Roma. C'è molta Roma, perché l'Italia è appena nata e celebra la sua storia.
E
Roma,
quindi
Roma nel senso l'impero romano.
Comunque era l'ultima volta che c'era stata una sola autorità politica.
Si va a ripescare quei fasti, e quindi ci sono storie. Giulio Cesare, Nerone, Cleopatra, quelle vicende chiaramente anche molto anche interessanti, perché c'è di mezzo magari il crimine, c'è la corruzione, il sesso, la follia anche falsa, perché poi il povero Nerone non era quello che ci hanno consegnato i posteri cristiani, ma in quegli anni era quella l'immagine, quindi anche quello di Peter Ustinov, per esempio, che insomma suona la lira ridacchiando come un pazzo, mentre brucia
che
Roma.
Poi è diventata l'icona, esatto, universale.
Lui, sì, poverino, non c'entra niente. Poi quelli. E quindi questi film che facevamo negli inizi e sono i primi grandi colossi della storia del cinema, siamo noi che lo inventiamo questo cinema, raccontano i primi grandi film con le scene di massa, appunto, mille comparse vengono coinvolte. Siamo appunto negli anni 10, 12, 13, 14, in cui la produzione è ad altissimo livello, quella italiana. Poi purtroppo, come ben sapete, perché c'è anche il centenario, scoppia la guerra, cosa che invece negli Stati Uniti non avviene, perché sono ben lontani. Loro poi manderanno delle truppe, ma insomma la cosa non li riguarda, vengono qui, ci sono alcune decine di migliaia di soldati, ma nel 17.
E che sono volontari poi.
Assolutamente, poi comunque, beh certo, vengono chiamati dagli inglesi che hanno bisogno sul fronte occidentale di rinforzi, perché insomma i tedeschi, il comandante generale Ludendorff, che appunto è
quello della famosa variante,
esatto, sembrano inarrestabili, non ce la fanno a conquistare Parigi, però non neanche sono facili da sconfiggere.
E ci sono arrivati vicini,
sono arrivati a pochi chilometri da Parigi la prima volta, dopo poi l'hanno presa, diciamo, con altra velocità, ma altri mezzi, non troppi anni dopo.
No.
Quindi Ludendorff è appunto sul fronte occidentale con le sue truppe indomite, e gli americani, siamo nel 18 sostanzialmente, quando combattono veramente le prime battaglie, anche perché gli inglesi e i francesi non si fidavano, cioè questi non hanno mai fatto una guerra, effettivamente l'America era un paese che avevano fatto
la guerra civile, che però come tutte le guerre civili è una guerra particolare,
le guerre indiane, ma insomma non erano esperti di
la trincea, ancora non l'avevano conosciuta.
Poi appunto loro saranno eroici e si distingueranno e vinceranno anche delle battaglie. Quindi diciamo l'America, a parte questo intervento, al suo interno il paese continua a vivere in una crescita anche folle, perché poi arriverà il crack qualche 10 anni dopo. Quindi questo, il capitalismo inglese.
Però quei 10 anni sono stati
straordinari. E quindi è lì che poi Griffith,
il maestro David Griffith,
come un padre per Fantozzi quando deve essere assunto da Guidobaldo Maria Riccardelli, e David realizza il classico, diciamo, del cinema americano, un fondamentale, che è Birth of a Nation, Nascita di una Nazione, di cui peraltro annuncio, per chi è interessato, il remake in uscita nel 2016, che la prima è il 24 gennaio, dopodomani credo.
E no, chi l'ha fatto?
Al Sundance sarà la prima. È Birth of a Nation.
E chi è che lo fa?
Lo fa un regista sconosciuto. No. Beh, anche attori sconosciuti ai più. Comunque uscirà un Birth of a
Nation. Coraggioso.
Sì, sì. A distanza di 100 anni, appunto. Che cosa aveva visto Griffith? Aveva visto Gabbiria di Giovanni Pastrone, che è un film che va ben oltre i 90 minuti. Dove appunto Gabbiria, c'è Annibale che abbarca le Alpi, ci sono scene con gli elefanti, è un colossal immenso, e effettivamente bellissimo da un punto di vista visivo. Chiaro, oggi può impressionare perché è un po' sono immagini spesso fisse,
però uno va,
però ci sono anche dei movimenti di macchina, diciamo sostanzialmente Garrone Pastrone mette perfezione, diciamo, teorizza e perfeziona, è lui, diciamo, il carrello, come racconta anche appunto Scorsese in un documentario sulla storia del cinema, e Scorsese è un fan totale del cinema italiano, a parte che lui è italiano di origine, quindi questa cosa
lo esalta,
la sente molto, però appunto lui ama molto il cinema italiano, lo conosce piuttosto bene,
che è cominciato molto prima del neorealismo,
assolutamente, molto molto prima. Appunto, noi eravamo la più grande industria cinematografica fino alla prima guerra mondiale del mondo insieme ai francesi, e lo siamo stati di nuovo poi nel dopoguerra insieme questa volta insieme a Hollywood, tant'è vero che loro venivano anche qui a girare appunto per esempio
Dolce Vita e di quello parla anche
Ben Hur, ma già dalla Tunica. Quindi siamo stati all'avanguardia. In questo scenario quindi abbiamo questi grandi registi che controllano tutta la messa in scena, e di cui però forse il più grande di tutti è Erich von Stroheim, che tutti voi forse avrete visto perché c'è un film molto celebre
in cui recita,
è attore, non solo quello ma anche in altri,
anche marito della protagonista,
esatto, che è La grande illusione di Renoir, dove lui ha un collare che se lo inventa lui, questo collare che lo rende, ed è un ufficiale appunto tedesco, ed è un film appunto di Jean Renoir, pacifista, vietatissimo
a tutti, altro che 18 anni
in quell'epoca di nazismo e fascismo, perché disfattista, in cui si racconta appunto una vicenda della prima guerra mondiale, e von Stroheim appunto è questo personaggio pelato con questo collare
che anche quello diventerà un'icona, poi
è quello che si mette quando prende, vi tamponano, no? E ti viene un po' il colpo di frusta lieve, perché sennò più grave la cosa, questo collarino così, e lui è così per se lo inventa lui, Renoir gli dice che è un grande autore, però quando tu c'hai Frostroi
se gli viene un'idea, dici, vabbè,
l'idea di farlo più rigido, no, questo ufficiale lì, che poi in realtà è un personaggio stupendo, il film è bellissimo, chi non l'ha visto lo prenda, perché insomma La grande illusione è uno dei grandi capolavori, e chi l'ha visto lo riveda, perché insomma sono quei film che se si rivedono sono sempre bellissimi, e sono rari, ce ne sono, ma sono pochi, sui, non so, adesso io dico un numero molto indicativo perché non c'è un numero esatto di film prodotti, ma siamo nell'ordine di oltre 100.000 titoli, no? Ce ne sono pochi di quelli che oggi rivedendoli più si va indietro e più sono, e La grande illusione è sicuramente uno di quelli, perché è talmente perfetto che
va oltre il tempo,
ai suoi quasi 90 anni, insomma 80 anni di storia. Quindi von Stroheim, però appunto, che fa l'attore per Jean Renoir, che è poi il figlio del pittore, adesso forse non
la famiglia era
dato molto. Jean Renoir è il figlio del pittore,
che anche lui non era proprio l'ultimissimo arrivato, no,
assolutamente, è un pittore fondamentale della storia dell'arte, e il figlio appunto è lui, che fa vari film. Io e quindi direi von Stroheim è quello che per primo capisce anche che cos'è il cinema, e cioè è falso, il cinema è falso che sembra vero, il falso che è perfetto. Quindi per uno dei suoi film si fa ricostruire Monte Carlo nel deserto, tutta.
Poi qualcuno l'avrebbe preso molto in parola, costoso, e l'avrebbe fatta sul serio molto, nel Nevada molto, qualche anno dopo.
Molto costoso. Poi sì, viene fatta una quello che lui fa è proprio Monte Carlo.
Monte Carlo vera.
Esattamente. E quindi diciamo i costi sono enormi. Lui è cosiddetto regista maledetto, ma maledetto dai produttori, perché costava tanto e voleva avere il controllo
totale dell'opera.
Dell'opera di lui le opere sono maltrattate, qualcosa neanche c'è pervenuto, mancano pezzi, però si può vedere Grid, che è abbastanza integro benché ridotto, perché durava, poi lui lavorava sulla durata, perché diceva che non bisogna assolutamente, non ci devono essere limiti, deve essere un coinvolgimento, bisogna entrare, e quindi questi film duravano anche 6 ore, poi glieli tagliano a 3, c'è una versione, quindi la versione come ce l'aveva in testa noi non la vedremo mai delle sue opere, però Grid, che è con il titolo Rapacità,
eh sì, Avidità, Rapacità,
è un film muto, è un film sul capitale, sul denaro, sull'uomo, sui rapporti tra esseri umani mediati dall'oro, dal denaro, sterco di Satana, ma nel senso laico, perché poi Strain non ha nessuna morale così becera di basso profilo,
spirituale,
è altissimo livello, diciamo, la sua analisi. Quindi anche Grid, che è appunto un film muto, però credo che siano anche visibili facilmente gratis, perché sono film privi di diritti, ormai hanno più di 90 anni. E si può trovare, credo, tutto su YouTube. Magari cercatevi una versione in buona qualità, magari restaurata, e si può assistere, diciamo, a quest'opera immensa. L'altro grande autore assoluto, ovviamente, è Orson Welles, che però
è un pochino dopo.
Esordisce nel 41 al cinema a 24 anni e appunto realizza Citizen Kane, conosciuto in Italia con questo titolo così, molto deviante. Molto spesso i titoli sono devianti, altre volte sono anche meglio invece dell'originale, ma lo diremo tra poco. Un altro grande autore che ha un'altra tecnica particolare per essere autore totale, totalmente diverso ovviamente da Welles, però dico Welles perché Welles, che è, diciamo, un erede proprio di Verstraeten, e prova a fare tutta la vita Verstraeten, e non ci riesce, perché i film di Welles man mano sono sempre più maltrattati, a volte non portati a compimento, oppure chiusi con
anche lui qualche piccolo problema con le produzioni, sì. C'era sempre.
Però cosa fa Welles? Siccome lui era anche un grande attore, perché appunto in Citizen Kane lui recita tutto il personaggio, lui lo fa da ragazzo quando eredita il giornale, fino ad anziano quando muore, è lui truccato ed è perfetto, al contrario di Caprio, che fa Hoover, che insomma all'ultima scena è un po' problematico il trucco di DiCaprio, considerando che DiCaprio c'ha 40 anni e che invece Welles ne aveva 24, e si trucca da un uomo che ha 70 anni quando muore. E il film poi comincia con lui vecchio che fa cadere questa pallina con dentro la neve, e il bicchiere muore, e poi parte il cinegiornale che lo racconta.
Ti commuovi quando
poi lui farà L'orgoglio degli Emberson, che glielo massacrano, e quindi non potremo mai vedere la sua versione definitiva. Poi c'è ci sono altri film fino appunto all'infernale Quillan, che è il titolo originale Touch of Evil, anche qui il titolo, insomma,
si è preso abbastanza libertà
Touch of Evil, in cui anche lui deformato con un ciccione più grosso, già era in fase di ingrassamento, però è più ancora più gonfio, fa questo personaggio orrendo che è questo detective in cui lui recita, e c'è uno dei forse il piano sequenza più famoso della storia del cinema, che è la bomba dell'inizio. Quello andatevelo a vedere, perché insomma c'è la versione restaurata che ha curato Walter March, che è il montatore di Apocalypse Now, per dire
così,
e che è stato chiamato a rimontare nel 98-99, mi sembra, insieme a un collaboratore, sulla base di un diario che scrisse Welles dopo aver visto il massacro che gli aveva fatto la casa di produzione, con i titoli di testa sul piano sequenza, una cosa orrenda all'inizio. Sulla base di questo quadernetto, la versione più simile a quello che avrebbe voluto. Quindi fate attenzione quando prendete Touch of Evil, la versione post, quella restaurata e rimontata, quindi l'audio. Poi Walter March è un ingegnere del suono, infatti il lavoro su Apocalypse Now è suo, e poi lui ha fatto anche la conversazione con Coppola, quindi anche lì tutto il suono è fondamentale. La conversazione è un film importantissimo, insieme a Nashville di Altman, che anche lì Altman fa quello è il suo capolavoro, la sua dolce vita, diciamo, ma non per i contenuti, ma per la autorialità e la scelta di fare Tant'è vero che non è doppiato, voi lo potete vedere solo sottotitolato perché sostanzialmente è indoppiabile, perché tutto il lavoro sulle voci e poi ci sono i cantanti
in mezzo,
country, protagonisti nella storia che chiaramente so, va visto in lingua originale. Io consiglio di vedere un po' tutto in lingua originale.
Questo però in questo caso,
non lo potete non vedere in lingua originale perché non è doppiato. Vedete anche quello, rivedetevelo perché è veramente bellissimo. Insomma, sono queste grandi idee che questi autori riescono a ritagliarsi uno spazio nell'industria. Ma insomma, torniamo a Wells e a quello che c'è prima tra Wells e Foströmin. Wells, dicevo, combatte con l'industria culturale perché ormai l'industria è nata, lui è americano, quindi è Hollywood, e i produttori che si affermano già negli anni di Griffith, a volte Griffith è anche produttore ovviamente di se stesso, e quindi lì siamo al controllo appunto economico anche. Ma se il produttore è un altro, se gli autori sono, i sceneggiatori sono altri, se il direttore della fotografia è un grande direttore della fotografia che diciamo ci mette del suo perché c'ha uno sguardo
di un certo tipo,
dice, e il regista appunto è solo quello che coordina tutta questa scena, diciamo che in questo caso il regista non è appunto un autore ma è il regista del film. Da cosa vediamo poi questa distinzione? Lo vediamo dagli Oscar proprio. Gli Oscar sono un premio dell'industria americana all'industria americana, poi c'è quello al miglior film straniero, ma è una cosa minore, è l'industria americana che premia se stessa, del massimo premio, più dei Golden Globe che contengono anche la televisione, così adesso ci saranno gli Oscar, non contano assolutamente nulla da un punto di vista estetico,
però sono significativi
perché ci sono per esempio dei buchi enormi. Appunto Wells non ha mai ricevuto un Oscar, ma è il più grande regista di tutti i tempi. Fellini, che è pari di Wells, sono quei 4-5 nomi, invece li ha vinti, però come film straniero ovviamente. Hitchcock non ha mai vinto un Oscar, che è una cosa insomma, di una gravità oscena, insomma, altro autore totale. Però come facevano questi altri autori? Allora, quello tra Foströmin e Wells è il grande John Ford. Ma che faceva John Ford per avere... Beh, John Ford intanto è un uomo dell'Ottocento che inizia a lavorare nel cinema insieme al fratello, in realtà prima era più famoso il fratello, poi diventa
lui quello famoso,
poi diventa molto più famoso lui, il fratello è proprio pressoché dimenticato, col muto, cioè cominciano con le origini proprio del cinema, e poi Ford si affermerà come massimo autore del... diciamo quello che poi sarà Rossellini a un certo punto per l'epopea italiana del neorealismo, Ford lo è per l'epopea americana della loro storia breve e recente che coincide, perché più di dietro non si va, sono l'Ottocento. Ford che cosa fa? Sostanzialmente Ford trova un escamotage per essere autore totale. Lui monta in macchina, cioè gira esattamente quello che poi verrà montato, né più né meno, e quindi i produttori, che spesso ci mettevano le mani, non hanno materiale per mettere insieme
lavorarci.
Un film diverso da quello che lui gira, quindi lui gira sostanzialmente montando in macchina. Quello che può fare il montatore è solo assemblare quello che lui
quello
ha
che già
costruito.
Fatto.
Quindi anche qui è una strategia di autore per avere il controllo di un'opera. Prendete Stagecoach, che è uno dei rari casi di titolo italiano più bello dell'originale, perché Stagecoach vuol dire diligenza, ma in Italia si chiama Ombre Rosse, che devo dire
rende meglio,
è molto più è molto più, perché poi insomma, quindi è un caso classico di
traduzione migliore
del titolo originale, al di là del titolo, insomma, Ombre Rosse è un film memorabile dove ci sono, diciamo, intanto l'intuizione di questo microcosmo rinchiuso in una diligenza con tutti questi vari personaggi che sono dei caratteri rappresentativi di quell'epoca. Appunto c'è la prostituta, c'è Ringo, c'è che è John Wayne,
che ha fatto con lui 12 figli,
ha fatto
figli.
È una coppia diciamo fondamentale. Poi bisogna andare direttamente al dopoguerra e andare a vedere il capolavoro dei capolavori, uno dei più grandi film di tutti i tempi, come appunto Kane, che è The Searchers, che ora non mi viene il titolo italiano, che Sentieri Selvaggi, scusate.
Sentieri Selvaggi.
Io tendo, insomma, a preservare,
a prediligere quell'originale, beh,
questo sicuramente, insomma, nei limiti dei tipi. Certo, i film coreani, i titoli originali io non ve li cito, li leggo nel senso traslitterati, ma insomma
ancora non ci siamo equipaggiati,
e non solo quelli, insomma, parlo così per dire del cinema coreano, anche il cinema orientale, ma anche il cinema svedese, danese, il titolo originale, insomma. E appunto, e qui ci sono anche altri grandi autori, sempre coevi di questi di cui stiamo parlando, che anche loro cercano di avere il controllo in un mercato diverso, perché insomma, Dreyer, appunto danese, poi Bergman più avanti, sarà poco, diciamo, più avanti, lui comincia negli anni 40 a lavorare per il teatro, poi passa al cinema e poi inizia appunto nell'immediato dopoguerra con le prime sue opere giovanili alla fine degli anni 40 e poi ci regala i grandi capolavori, direi Il posto delle fragole e poi Fanny Alexander, che rimane un film immenso di un'opera totale dove lui controlla
tutto quanto.
Abbiamo detto quindi che questi sono i grandi autori. Poi abbiamo detto Wells. L'ultimo autore, per fare, perché ce ne sono anche altri, però ecco, l'autore deve avere il controllo totale, deve e diretto a scat, si dice oggi, cioè l'ultima parola sulla edizione finale del film. Non ce l'ha nessuno, non lo danno a nessuno.
Non ce l'ha più nessuno.
Nessuno, solo Scorsese lo tratta, vivente. Prima, ma è morto nel 99, l'ultimo grande autore totale, forse l'autore totale tra gli autori totali più totali di tutti, fu
Kubrick.
Stanley Kubrick, bravissimo ovviamente, perché curava da
tutti i doppiaggi,
l'idea del soggetto al soggetto, fino all'edizione della copertina del VHS. Cioè, qual era la copertina del VHS che sarebbe uscito? I manifesti, il doppiaggio, sceglie lui Giannini per Nicholson, per esempio, in Shining, perché è molto famoso il doppiaggio, personaggio ostico, ma dico Giannini, anche criticabile, che però lì dà una prova che Kubrick apprezza
particolarmente.
Di Kubrick doppiava, curava anche la traduzione in italiano delle scritte che appaiono nei film, in italiano così come in altre lingue, quando sbatte a macchina.
Perché lui non scrive Il mattino all'ora in bocca in inglese.
Esatto, non scrive Il mattino all'ora in bocca, ma scrive una filastrocca sul lavoro, così come in tedesco, in inglese e in francese ci sono altre analoghe.
E le ha decise tutte lui.
Quindi il controllo totale dell'opera assoluto che ha. Tant'è vero che Kubrick poi se ne va dagli Stati Uniti per vari motivi, ma anche perché appunto è un mondo che lui, diciamo, non vuole trattare, quello dei produttori americani, e va, torna in Inghilterra, cioè torna, no, va in Inghilterra perché lui è del Bronx, va in Inghilterra nei Pinewood Studios dove aveva già girato e si stabilisce lì. Quindi per esempio Full Metal Jacket, che è uno dei più grandi, più bei film della storia, in particolare ovviamente di guerra, probabilmente su, diciamo, per certi versi forse anche quantomeno a livello di Apocalypse, forse anche di più, ma qui sono gusti, insomma, io amo tutte e due, ma
comunque è difficile fare una classifica.
Sono più kubrickiano, ma questi sono, non si può fare una classifica, insomma è un film in cui lui non si è mosso da editore di Londra, anche le scene con le palme è tutta quanta roba costruita a due passi da Londra, ma funziona perfettamente. Infatti il film è meraviglioso. Lui è l'ultimo autore totale, insieme ovviamente a Fellini è un altro ovviamente autore totale. Via Veneto di La dolce vita non è Via Veneto, anche se vi sembra, ma è una Via Veneto ricostruita
minuziosamente,
piano, perché Via Veneto, come voi sapete tutti noi che siamo qui a Roma,
è in discesa
o in salita, dipende dalla macchina da presa, e quindi
quella lì invece è orizzontale.
Orizzontale fa lui quello che vuole, quindi lui ricostruisce un pezzettino di Via Veneto, così come per Roma ricostruisce un pezzo di Raccordo Anulare, sempre a Cinecittà, quando c'è la scena del cavallo,
anche quella non è stato fermato il Raccordo Anulare,
è ricostruita a Cinecittà. Quindi questa idea della ricostruzione che è Fostroy, che fa la Monte Carlo, è la prova appunto dell'autore che ottiene tutto dai produttori, che si fa un nome, che intercetta ovviamente il pubblico. Ora qui io diciamo ovviamente non concluderò, perché sto guardando, abbiamo finito il tempo, siamo all'inizio dei primi, diciamo, i primi concetti che dovevo esporre, quindi questo discorso lo continuerò
assolutamente,
perché, insomma, per dire quello che devo dire di Luchetti devo aggiungere altri elementi. Oggi abbiamo appunto chiarito che cos'è un autore, cosa c'è, quindi cosa è successo. È successo che l'industria si è appropriata del mezzo cinematografico per fare soldi, perché in realtà si guadagna bene se un film funziona. Pensate che un film si gira oggi, dipende, se è un colossal ci vogliono per girarlo magari 2 mesi, 8 settimane, ma stiamo parlando di
dei filmoni
gigantesche. Si può arrivare a spendere anche 200-250 milioni di dollari, ma se tutto è fatto bene si può incassare $1 miliardo.
Così. Anche perché fra uscita, DVD,
sì,
diritti...
Però quello che conta, poi dopo, pensate che Avatar, che è costato appunto 200 milioni, poi sui costi, sai, si tende anche a dire
certo,
così. Bisogna fare attenzione, però ci sono dei modi per controllare, di chi fa ricerche, e ha incassato 2 miliardi e 700, quasi 3 miliardi di dollari.
Stiamo parlando di finanziaria.
Stiamo parlando di 6 mila miliardi di vecchie lire, ecco, di incasso. Vi rendete conto di che macchina, di profitto può essere un film?
È anche industriale, insomma.
Ed è ovviamente un'operazione industriale. Dove? Che cosa significa? Che un film viene, per esempio, viene testato, ma da tempo, viene fatto vedere prima di farlo uscire, si controlla se c'è da modificare, perché quando si investe molto, non si rischia il finale, certi dettagli, si possono, ci sono delle persone che vengono invitate sotto giuramento, devono vedere dei film e dicono quello che pensano.
Anche dietro rischio di penale clamorosa.
Clamorosa. Quindi qui siamo di fronte al fatto che l'industria, non solo Hollywood, che ovviamente Hollywood si è imposta per ovvi motivi, l'America è un posto da 300 milioni di abitanti, enorme, con molto denaro, e quindi il suo pubblico già è il più grande che esista. Adesso lasciate perdere la Cina, perché la Cina è una novità degli ultimi 10 anni, però siccome è una novità degli ultimi anni non ne parliamo. Non ne parliamo in questo caso. Il cinema americano ha dominato, in realtà ancora
continua a dominare,
dagli anni 30 in poi, quando appunto, mentre c'era John Ford che faceva i suoi film montati in macchina, c'era DeMille che era un autore totalmente al servizio invece dell'industria, perché DeMille andava proprio incontro, il termine populista, che ha una radice russa.
Eh sì, erano i famosi populisti russi,
esatto,
e anche nobile, se vogliamo.
Che significa andare incontro verso il popolo, andare verso il popolo, no? Andare verso il popolo, in questo senso va proprio verso il popolo, cioè sangue, tette e Bibbia, questo era il motto di DeMille. Infatti ovviamente molto,
infatti è successo incredibile al botteghino.
Certamente, i film Cleopatra, che è un film che di storico non ha nulla,
però
nel senso ci sono delle concessioni, però ebbe un successo enorme, ovviamente la scena nel latte è ai limiti, diciamo, del visibile dell'epoca, insomma, per cui la Bibbia, perché la Bibbia la tira, il sangue perché la violenza, e tette nel senso il sesso.
È sempre
un elemento importante per appunto il popolo. Qui ovviamente non c'è un'idea di autore, c'è un'idea di autore che asseconda i gusti del pubblico, perché asseconda il bisogno dell'industria di incassare molto con un film. Quindi questi film hanno un'altra natura, e vedendoli vediamo un'altra cosa pregevole e interessante, perché oggi è un documento storico, ma dove non ci sono degli elementi di interpretazione della realtà, come fa per esempio Ford, Welles e Fellini e Kubrick, che ci danno invece un affresco sul presente che vale quanto un'opera di Proust, di Goethe, di Melville, parlando, sto dicendo, diciamo, i grandi
nomi,
opere, no? Quando noi leggiamo Moby Dick, abbiamo un libro fascinoso che ci racconta qualcosa che è al di là dei cetacei e della storia di un capitano che vuole
ammazzare per forza quella balena,
è un po' oltre, no? E così abbiamo queste opere, e quindi l'autore assoluto muore con Kubrick. In vita c'è rimasto di fatto, perché Coppola ormai è, diciamo, è morto tra virgolette esteticamente da dopo Apocalypse Now. Lui poi non ha fatto veramente nulla, non si è mai superato, mentre da Taxi Driver a Toro Scatenato Scorsese ha saputo tenersi a un certo livello con quasi tutti i film, raggiungendo vette come Quei bravi ragazzi, poi Casino, e fino a The Wolf of Wall Street, che è un grandissimo film d'autore, ispirato ovviamente a una storia vera, dove però lì la storia vera poi nelle mani dell'autore diventa
anche qualcos'altro.
La storia vera è vera, però serve per dire cos'è il capitale, cos'è il capitalismo oggi. Quindi se vedete Wolf of Wall Street, che è uscito l'anno scorso, mi sembra due anni fa, sì, perché siamo nel 2016.
Ormai è 2016.
Vedete l'ultimo grande film d'autore. Parlando di film che però costano tanto, perché, come ho detto, venerdì vedremo il problema del film, cioè della messa in scena. Perché poi uno può pure fare il film d'autore, dice me lo faccio da solo, non tratto con nessuno, ma io ce l'ho 200 milioni o 100 milioni di dollari.
Non c'era manco Cameron.
Qual è oggi? Perché Scorsese è l'ultimo grande autore? Perché Scorsese ottiene 50 milioni di dollari per fare un film, che è una cifra comunque considerevole, e ci fa quello che vuole. Se voi trovate la zia che vi dà 10.000 euro per farvi fare il cortometraggio, va benissimo. L'idea
però
è meravigliosa,
non è
però
la stessa,
non è cinema,
cosa.
Ma non è cinema, perché il cinema è un'altra cosa, e quello che vedremo la prossima volta è questo, e poi vedremo che cosa, insomma, Lughetti come entra in questa
in tutto
scena
ciò.
E il tema, perché il tema di Lughetti è molto importante, io ho voluto fare e continuerò a fare questo discorso proprio perché è un caso un po', diciamo, di scuola quello che
è Lughetti, successo.
Esatto, perché non è che dice, sai, racconto la storia mia e tua che abbiamo scritto, è un po' così. Allora, quindi oggi abbiamo visto molto grossolanamente un pochino che cos'è l'autore. Uno che ha il controllo totale, che riesce a farsi dare molti miliardi, perché Fellini si fa dare molti soldi da Rizzoli e De Laurentiis e Grimaldi per fare i suoi film. Il film forse più grande di Fellini è Casanova, più grande nel senso come messa in scena totale. Quindi anche lì vedetevi per la prossima volta di nuovo Casanova, che si chiama Il Casanova di Federico Fellini, perché in contemporanea uscì un altro Casanova e quindi lui fece
c'era questo problema.
Esatto. Si chiama proprio, il titolo è Il Casanova di Federico Fellini nel titolo, che è del 76 e che è l'ultimo grande film di Fellini, in senso grande
come costruzione.
Costruzione totale. Lui lì fa delle cose incredibili, poi continuerà. Però se lui vuole un rinoceronte nella stia di una nave, dice io ci sono sempre rinoceronti nella stia di una nave, dirà la nave va
nel successivo.
Ci vediamo venerdì,
va
ci
bene,
risentiamo,
sì, ci risentiamo venerdì, e i compiti a casa li abbiamo dati, quindi insomma siete pronti,
dai,
compiti, dai. Va bene, a venerdì prossimo, e fra poco come sempre il giornale radio. Understand me. Understand me.